ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Mario Scatton per la parte tecnica. Luciana Fantini ci assiste in regia per la messa in onda. Naturalmente ancora ben trovati. Buon ascolto a chi è in vacanza ancora, a chi invece è tornato in città e magari ci sta tornando in questi momenti, ci sta ascoltando in macchina mentre esce anche dal lavoro, perché molte persone hanno ripreso a lavorare in un clima peraltro oggi torrido a Roma. Andrea De Angelis, ben trovato, grazie per essere con noi, collega di Radio Vaticana Vatican News.
Ben trovato Luca e ben trovato magari anche a chi si appresta a vivere le vacanze, c'è cioè chi sceglie settembre, no, per partire, sono pochi però.
Oggi clima torrido a Roma, un vento caldissimo, temperature percepite oltre i 40 gradi, mentre al nord piogge, vento e danni ingenti anche con la protezione civile che si sta muovendo.
Ci sono anche delle vittime e dei feriti in Toscana, dobbiamo dirlo, fa parte della cronaca di oggi, dunque è un giorno triste per l'Italia sicuramente da questo punto di vista. Tornando alla città in cui ci troviamo, hai ragione, c'è molta umidità e il caldo è tanto.
Un caldo veramente che lascia pensare ai cambiamenti climatici in modo molto diretto. Ma agosto è anche un mese in cui si ricordano altri eventi purtroppo tragici, come i terremoti. È il caso di Amatrice nel Lazio, poi vedremo anche di ricordare L'Aquila, ma qui per un evento diverso, perché il 28 di agosto il Papa andrà a L'Aquila per incontrare le vittime e i familiari delle vittime del terremoto di 10 anni fa. Ma andiamo con ordine, perché parlando del terremoto di Amatrice, se non vado errato, Andrea De Angeli, siamo in provincia di Rieti.
Esatto, e siamo al 6° anniversario, Luca, da quel giorno terribile che non possiamo dimenticare, che non dobbiamo dimenticare, il motivo per cui ne stiamo parlando.
Oggi ci sarà proprio ad Amatrice la presentazione, tra l'altro, del piano di prevenzione sismico dell'Europa. E allora andiamo a vedere qualche dato. Entriamo in Europa da Amatrice, perché l'Europa è una realtà a forte impatto e rischio sismico. Pensa che negli Stati membri, 27 Stati membri dell'Unione Europea, ben 17 Stati su 27 presentano aree esposte al terremoto in modo medio-alto. Quindi sono a rischio praticamente oltre 73 milioni di persone. E il piano di prevenzione sismico europeo elenca anche le capitali dell'Europa a elevato rischio sismico: Vienna, Nicosia, Lisbona, Bucarest, Zagabria, Lubiana e Budapest. Queste sono le città a elevato rischio sismico in Europa, secondo questo piano. E ci sono anche tantissimi comuni europei, ben 10.000 a rischio medio-alto, su un totale di 84.000 comuni. E allora, tra questi comuni a rischio medio-alto, ci sono Nizza, Malaga, Fiume, Granada, Innsbruck, ma anche Assisi e Roma sono le due città più a rischio, diciamo, rischio medio-alto di questi comuni europei. E dal 2002 al 2017 i terremoti tra Italia, Spagna e Grecia, Andrea, hanno prodotto danni per oltre 48.000 milioni di euro. E anche questo è un dato su cui riflettere. Danni coperti dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea. Insomma, è un tema che interessa non solo l'Italia, ma come abbiamo
interessa
visto,
tutti, inevitabilmente, esatto, interessa tutti.
Ti do la parola perché tu ci parli ora di questo anniversario, sei anni del terremoto di Amatrice.
Sì, Luca, torniamo appunto ad Amatrice. A 6 anni fa, come dicevi, erano le 3:30 di notte, le 3:36 per la precisione, a morire furono 299 abitanti di quelle terre, anche se poi in realtà molti sono non residenti, lo sappiamo bene, la gran parte di chi si trovava lì erano anche romani che hanno appunto le seconde case in quelle zone. Abbiamo il piacere di avere in linea, mi dicono alla regia, Mario Ciaralli, che è il presidente dell'associazione culturale Cola di Amatrice. Allora, Ciaralli, con lei voglio proprio partire da questo: perché conta non spegnere i riflettori, perché è importante comprendere come un territorio, se viene a mancare la cultura, se vengono a mancare i punti di riferimento, siano appunto essi anche delle associazioni, rischia di perdere tutto. Lei in particolare cos'è che non riesce più a realizzare ogni giorno rispetto a 6 anni fa?
Il salotto di Cola che avevo io prima del terremoto era uno spazio di aggregazione, ecco, ci si incontrava, parte della comunità amatriciana frequentava questo spazio, dentro c'era tutta la bibliografia del territorio, molti dipinti, gli oggetti della pastorizia, era uno spazio proprio a 10 metri dalla Torre Civica, nel cuore della città, e purtroppo non è stato possibile ancora riaprirlo.
Lo chiedo a un uomo che è evidente ama profondamente il suo territorio. Qual è oggi, a 6 anni di distanza da quel giorno orribile, il suo sogno? Cos'è che lei veramente desidera per Amatrice?
Io desidero rivedere parte di Amatrice medievale rinascimentale, quei pochi palazzi storici, quelle chiese. Questo è il mio sogno, ecco. Amatrice dov'era e com'era, il più possibile. Si sono salvati un po' di materiale, un po' di conci, di sassi, ma c'è stata una grossa incuria, una grossa negligenza, purtroppo, devo dirlo. Ma io adesso faremo del tutto per organizzare un comitato di persone locali che spingono affinché si possa rivedere Amatrice il più possibile prima del terremoto com'era.
Un'ultima domanda: se un bambino che magari oggi ha 10 anni e dunque 6 anni fa era ancora troppo piccolo per avere dei ricordi, le chiedesse ma com'era prima del terremoto, cos'è cambiato rispetto a prima di quel giorno, lei in che modo risponderebbe e soprattutto cosa direbbe a questo bambino? Cosa possono fare i giovani per far sì che Amatrice ritorni a essere com'era?
Beh, tanto conoscere il territorio, dove si è nati, dove si è vissuti. Per esempio, in questi giorni ho pubblicato il libro sulla civiltà dei pastori. La civiltà pastorale del territorio è un aspetto che è identitario, che ci riguarda. Ecco, conoscere dove si nasce, dove si è nati, per amare di più il territorio, questo. Amatrice purtroppo è rasa al suolo, non c'è più niente, è terra battuta.
E noi ringraziamo Mario Ciaralli, ma io do ancora la linea al nostro Andrea De Angelis, che si sta occupando in questa trasmissione per Vatican News del terremoto di Amatrice di 6 anni fa, perché abbiamo il sindaco Giorgio Cortellesi. Andrea.
Sindaco, 6 anni fa accadeva quello che nessuno può dimenticare, 6 anni dopo però c'è il rischio che si spengano i riflettori su Amatrice e non solo. Le chiedo allora innanzitutto con che spirito, da primo cittadino, si appresta a vivere questa giornata. Immagino innanzitutto il dolore per il ricordo delle vittime. Perché è importante però, partiamo proprio da qui, non dimenticare quel 24 agosto, quella notte del 2016?
Sicuramente è una giornata di lutto cittadino, è un segno indelebile che porta chiunque di noi che ha vissuto quella tragedia. È un'occasione però per fare in modo che si riaccendano l'attenzione su questo territorio che è importante mantenere alta. Sono molto ottimista perché quest'anno penso che sia l'anno proprio della ricostruzione vera e propria, perché a meno che non succeda qualcos'altro di strano, finalmente dopo 1000 impedimenti e 1000 vicissitudini sta ripartendo la ricostruzione, almeno quella materiale. Quella morale, nonostante passati 6 anni, ancora probabilmente ci vorrà del tempo.
Abbiamo sentito dei cittadini appunto che lei rappresenta, e a me ha colpito in particolare quando mi sento dire qui non c'è quasi più nulla, no? Quindi questa immagine quasi spettrale. Lei ora giustamente mi diceva spero che sia l'anno della svolta, però le chiedo cos'è che manca davvero di più ad Amatrice, la quotidianità, il ritrovarsi in un luogo che era abituale appunto per la popolazione, oppure mancano proprio le persone, cioè manca vedere i volti della gente. Cos'è che le manca di più?
Manca di più sicuramente quel senso di comunità che c'era precedentemente, che adesso comunque col terremoto è stata frastagliata, non c'è più quello che era la vita di un paesino, una cittadina di montagna, dove praticamente c'era una piazza, c'era una via dove ci si poteva incontrare, parlare. Adesso è stato un po' disgregato, abbiamo i ristoranti da una parte, i centri commerciali, i cosiddetti centri commerciali, che poi non altro non sono che la raccolta delle attività commerciali che erano al centro storico. Quindi non c'è più quel senso di comunità che c'era prima, e non c'è più, anche se poi è un paese vissuto soprattutto da seconde case, l'80% delle abitazioni sono di romani che hanno la seconda casa da Matrice, non avere più quel ritorno così massivo fa sì che l'economia da Matrice stenti a ripartire, e se non li riportiamo in fretta le generazioni future non si legheranno a questo territorio. Quindi quello che manca di più è proprio avere un centro come era prima, diciamo, un centro aggregativo che è andato perso purtroppo col terremoto, e forse poteva essere ricostruito diversamente anche nel temporaneo, che poi temporaneo non è, perché sono 6 anni che insomma andiamo avanti così. Quest'anno non è che sto con la speranza, ho la certezza che sarà l'anno della ripartenza, ho una sicura certezza perché tante cose sono partite. Sta iniziando la ricostruzione del centro storico, inizierà, penso, sicuramente in maniera forte, quindi spero che nel più breve tempo possibile, se le maestranze saranno brave, di avere un centro storico nel giro di 2-3 anni.
Le voglio chiedere un pensiero in particolare invece per i più anziani, per i cittadini più in là con gli anni, perché è importante non dimenticare loro?
Perché naturalmente le tradizioni e le radici sono importanti da conservare, da mantenere, cosa che viene fatta, faccio puntualmente. Ci sono molte persone che scrivono libri, che raccolgono testimonianze, quindi la presenza, i nostri anziani sono la nostra storia che non va dimenticata, e quindi vanno coltivati e vanno aiutati. Purtroppo il terremoto, gli italiani siamo legatissimi alla nostra abitazione, è uno dei beni fondamentali di noi italiani, e molti anziani a seguito del terremoto si sono lasciati morire, quindi abbiamo una popolazione che purtroppo ha perso tantissimi anziani, per non causa del terremoto, non il giorno del terremoto, ma successivamente, perché non vedendo un futuro, non vedendo più la speranza, non avendo più una casa, non avendo più, si sono lasciati molto andare. Quindi c'è stato, molti sono morti e molti sono purtroppo disamorati, non escono più, è faticosissimo farli rivivere una vita normale, perché mentre per un giovane comunque si ricrea una speranza, per l'anziano purtroppo questa speranza è un po' persa, perché si rendono conto che i tempi per riavere quello che avevano prima sono molto lunghi, e quello che avevano investito in una vita l'hanno perso in pochi secondi.
E noi ringraziamo il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, ma facciamo ora entrare in onda un altro sindaco, quello dell'Aquila, il sindaco Pierluigi Biondi. 10 anni fa il terremoto dell'Aquila, ma il 28 prossimo di agosto la visita di Papa Francesco per la perdonanza celestiniana. Il Papa andrà per una ricorrenza religiosa all'Aquila, ma certamente il dramma del terremoto resta ben impresso anche in questa visita. Il Papa, appena arriverà all'Aquila la mattina di domenica 28 di agosto, incontrerà i familiari delle vittime del terremoto. E allora, per capire l'attesa dell'Aquila per l'arrivo del Papa, ma anche per fare un po' il punto della ricostruzione, in particolare guardando anche alle chiese, abbiamo in collegamento e ringraziamo il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Grazie e buon pomeriggio, sindaco.
A voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, prima una notizia, diciamo, che potrà far piacere agli aquilani e a quanti seguiranno il Papa all'Aquila, perché i fedeli potranno accompagnare il Papa vedendo passare la Papa Mobile nel tratto che va dalla Piazza del Duomo, dove il Papa incontrerà i familiari delle vittime del terremoto, a Collemaggio, dove celebrerà la messa davanti alla Basilica dedicata alla Madonna. Sindaco Biondi, 728 edizioni della perdonanza, sarà per la prima volta un Papa ad aprire la Porta Santa.
In realtà neanche da Celestino V, perché la bolla del perdono fu emessa il 29 settembre del 1294, quindi di fatto si iniziò dall'anno successivo, quindi è la prima volta in 728 anni che un papa apre la porta santa della Basilica di Santa Maria in Collemaggio.
L'Aquila come si sta preparando alla visita del Papa?
Ma intanto con grande partecipazione e grande gratitudine nei confronti del Santo Padre e della Chiesa aquilana, che ha fatto sì che fosse possibile questo evento irripetibile. Ci stiamo organizzando con misure di sicurezza molto importanti, naturalmente, come è previsto in questi casi, ma proprio lo stesso Papa, per bocca del nostro arcivescovo, il Cardinale Petrocchi, ha fatto sapere che comunque le misure di sicurezza non possono comprimere la partecipazione popolare, ed è per questo che concordemente con il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblico presieduto dal Prefetto e con le autorità vaticane abbiamo individuato un percorso che porterà il Papa da Piazza Duomo fino al Prato di Collemaggio, e i cittadini aquilani, fedeli, i turisti, tutti quelli che vorranno, potranno vederlo da vicino. Ecco.
Come prosegue, Sindaco Biondi, la ricostruzione dell'Aquila a tanti anni ormai dal terremoto?
Sì, diciamo che la ricostruzione dell'Aquila è un fenomeno complesso, per cui 13 anni sembrano tanti, ma poi se ci si rende conto dei numeri e del patrimonio si capisce che non è poi così un tempo infinito. Certo c'è ancora molto da fare, soprattutto in ordine alla ricostruzione pubblica, e tra la ricostruzione pubblica dal 2015 sono annoverate anche gli edifici di culto, fra cui la cattedrale di San Massimo, che è un po', diciamo, il buco nero della piazza, perché è l'unico immobile che ancora, per cui ancora non sono partiti i lavori di ricostruzione.
Sindaco, la realtà delle chiese, diciamo, distrutte dal terremoto qual è? Si stanno ricostruendo oppure ci sono ancora dei problemi?
Alcune sono state ricostruite in maniera mirabile, da Collemaggio alla Chiesa delle Anime Sante, che è anch'essa sulla Piazza del Duomo, alla Chiesa di San Silvestro, a San Giuseppe Artigiano e tante altre. Certo è un lavoro molto lungo, molto difficile anche per il pregio di questi edifici, e naturalmente le strutture territoriali del Ministero dei Beni Culturali non riescono, con gli uomini e le donne che hanno a disposizione, a far fronte ad una mole di procedimenti molto importanti.
Sindaco Biondi, l'Aquila con la Basilica di Collemaggio si può considerare un luogo di pellegrinaggio. Ecco, la città è consapevole di questo? Ha la capacità di reggere pellegrinaggi, di favorire anche questo processo di fede verso questa Basilica di Collemaggio?
Diciamo che nella sua capacità di trasformazione e di riadattamento la città dell'Aquila sta imparando anche a gestire un certo tipo di turismo e di presenze che non è più quello che avevamo prima del terremoto. Sono nate molte strutture, c'è una maggiore consapevolezza da parte degli operatori del settore, c'è la capacità di affrontare anche la destagionalizzazione del turismo. Certo, se ci sarà, come noi ci auspichiamo, un massiccio incremento delle presenze in città a seguito della mondovisione della Porta Santa, perché il Papa appunto il 28 dirà l'Angelus dal Sagrato di Collemaggio, bisogna naturalmente aumentare la capacità ricettiva della città, ma ci sono anche delle risorse importanti che abbiamo messo a disposizione proprio per agevolare questo tipo di imprenditorialità.
Sindaco Biondi, abbiamo parlato, stiamo parlando della realtà religiosa che sarà legata all'apertura della Porta Santa, alla presenza del Papa. Ecco, ma invece sul piano più civile, che è l'altro aspetto di questa perdonanza, voi come comunità laica dell'Aquila che cosa state preparando?
Noi faremo l'apertura della perdonanza il 23 d'agosto, come da tradizione, con l'arrivo del fuoco del Morrone, l'accensione del braciere e la dichiarazione ufficiale di avvio della 728esima perdonanza. Il 23 sera ci sarà un evento spettacolo, diciamo così, con nomi importanti della musica italiana ed internazionale. Poi ci sposteremo su Piazza Duomo, perché lasceremo il Prato di Collemaggio libero per tutte le attività collaterali e per la presenza del Papa, e chiuderemo il 30 di agosto con il concerto di Claudio Baglioni.
E io ringrazio il sindaco dell'Aquila Biondi, mentre ora andiamo, in conclusione della nostra trasmissione, a presentare una realtà sportiva, il gruppo sportivo paralimpico della difesa. Perché? Perché il 20 agosto 16 atleti attraverseranno a nuoto lo stretto di Messina raggiungendo Reggio Calabria. Una traversata particolare, un percorso a staffetta con partenza da Torre Faro a Messina e arrivo in Calabria a Villa San Giovanni, di cui ci parla il tenente colonnello Gianfranco Paglia, che è il responsabile del gruppo sportivo paralimpico della difesa. Colonnello, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buon pomeriggio a tutti. Grazie,
allora,
a lei.
Una gara che non sarà una gara, però.
No, assolutamente. Diciamo che all'arrivo non ci saranno né coppe né medaglie, ma la cosa bella è che saremo tutti quanti insieme. L'arrivo sarà fatto da tutti e 16 i componenti del team che affronterà questa traversata. E lo spirito di gruppo è fondamentale, perché dà la forza poi di affrontare ogni tipo di difficoltà, ed è per quello che noi lo faremo. Diciamo che è più una sfida nostra personale che per dimostrare qualcosa agli altri, assolutamente.
Colonnello Paglia, qual è il valore aggiunto di queste, diciamo così, gare, di queste partecipazioni come gruppo paralimpico della difesa? Non è un allenamento, mi sembra di capire, ma c'è qualche valore in più in questa diciamo attraversata che voi farete a nuoto, di cui lei poi parteciperà direttamente?
Sì, diciamo che dimostrare che la disabilità non ha limiti, e quindi molto spesso siamo noi che ce li poniamo e la società che ci circonda. Quindi con la forza di volontà e con la partecipazione di tutti e la disponibilità di tutti, le difficoltà si superano.
È un modo anche questo per servire la comunità civile del paese?
Ma tenga presente che il team sarà composto da militari ancora in servizio ed ex militari. Quindi questo la dice lunga sul senso di questa traversata, e soprattutto sul fatto che stiamo parlando di uomini che nonostante tutto, nonostante le problematiche, continuano a servire il proprio paese in qualsiasi modo, anche attraverso lo sport.
Quindi l'appuntamento è il 20 di agosto sullo stretto di Messina. A che ora inizierete la traversata?
Ma diciamo che l'appuntamento è per le 9. Speriamo nelle fonti medio che non siano proibitive, ma soprattutto sarà una bella giornata di festa.
Colonnello Paglia, a chiudere, qual è oggi lo stato di salute dello sport paralimpico in Italia e in Europa?
Ah, diciamo che abbiamo fatto passi da gigante, e anche grazie al grande lavoro fatto da Luca Pancalli, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Poi devo dire che c'è stata una continua attenzione da parte dei media, e quindi anche grazie a voi siamo riusciti a veicolare questo grande messaggio, che comunque lo sport è uguale per tutti. Il peso delle medaglie è lo stesso, quindi il sacrificio, la determinazione, la voglia di raggiungere degli obiettivi è uguale sia per i normo che per i para.
Lo sport è ancora uno strumento per far dialogare tante realtà diverse, io intendo anche geopolitiche, e anche per unire chi ha a livello fisico realtà diverse.
Ma guardi, io posso portare l'esempio degli Invictus Games, sono giochi paralimpici composti da tanti militari feriti in servizio di tanti paesi come l'America, l'Inghilterra, l'Afghanistan, la stessa Ucraina, e quindi quando sei lì gli applausi sono per tutti. Questa è la dimostrazione di come lo sport sia in grado di abbattere ogni tipo di barriera.
E ci lasciamo con questa immagine, grazie al colonnello Paglia del gruppo sportivo paralimpico della difesa. Auguri e buona traversata, sperando che il tempo aiuti questa iniziativa.
Diciamo che noi ce la metteremo tutta e al massimo la ripeteremo. ma certamente non ci arrenderemo.
Grazie e buona traversata il 20 di agosto dello Stretto di Messina. Noi salutiamo il colonnello Paglia, ma terminiamo anche questo nostro incontro radiofonico. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Luciana Fantini e Mario Scatton, linea alla regia. Vi ricordo alle 18 il giornale radio.